Per la ventesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, capitolo 38, versetti da 4 a 10. La seconda lettura dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti da 1 a 4. Il Vangelo è tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 12. Versetti da 49 a 53. Ecco, siamo nella prima lettura, dunque tratta da Geremia capitolo 38, e come spesso accade, mi interrogo sulla scelta dei versetti che vengono fatti per le nostre letture, in quanto la nostra prima lettura qui, a capitolo 38, inizia con il versetto 4, ma la spiegazione di ciò che accade in questa prima lettura è data dai primi versetti del capitolo, che non vengono affatto citati, che secondo me vanno conosciuti. Ed ecco, i primi versetti del capitolo 38 sono questi. Ecco le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo. Così dice il Signore: chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi si consegnerà ai Caldei vivrà e gli sarà lasciata la vita come bottino e vivrà. Così dice il Signore. Certo, questa città sarà data in mano all'esercito del re di Babilonia che la prenderà. Ed ecco, sembra un proclama di condanna da parte di Dio per la bocca del profeta. È invece lo sguardo di Dio che apre gli occhi del profeta e gli mostra quali saranno a breve le conseguenze del comportamento di Gerusalemme. Perché, a parte i particolari, infatti, che riguardano questo evento storico in cui Gerusalemme è in pericolo di essere invasa e l'unico modo per sfuggire è consegnarsi e arrendersi al nemico, in realtà Dio non condanna. Dio non manda castighi e distruzione, come si potrebbe intendere una lettura superficiale, un ascolto superficiale delle parole profetiche, ma Dio lascia che venga fuori il frutto delle nostre azioni, la fine a cui è destinata, tra virgolette, Gerusalemme, non è un castigo di Dio, è la conseguenza del comportamento di Gerusalemme e di Giuda. Quello che il profeta rivela dunque è il frutto di un discernimento. È così che Dio vede la nostra realtà. Ed ecco ancora alcuni versetti che sono proprio quelli che spiegano ciò che sta accadendo qui. I capi dissero al re: si metta a morte Geremia, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole. Perché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. E il re Sedecia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Ed ecco ciò che accade. Il testo ci dice che i capi, cioè i responsabili della città e del tempio, non accettano questo sguardo che li spingerebbe a rendersi conto di ciò che fanno e che sono, le conseguenze di ciò che essi fanno e ciò che essi sono. Non vogliono riconoscersi, appunto, come responsabili di quella realtà descritta dalle parole di Geremia e si rivolgono al re perché lo faccia tacere. Certo, questa è la cosa più semplice, farlo tacere. E Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango. E così Geremia affondò nel fango. Ecco la realtà. Geremia affondò nel fango. Il profeta, prima o poi, è sempre gettato in un pozzo, con l'accusa di causare turbamento e disordine. E così sprofonda nel fango, il fango vero, quello delle accuse e delle calunnie, ma qui è veramente anche un fango reale. E qui colpisce il silenzio di Geremia. Non un lamento, non un grido d'aiuto. Accetta di fare tutt'uno con il fango in cui sprofonda. Accetta il silenzio. Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: O re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech l'Etiope: prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Ed ecco una figura che fa parte di coloro che chiamo angeli terreni, un uomo compassionevole e attento, che non sta a cercare di smontare l'accusa contro Geremia, forse perché sa che sarebbe fatica sprecata, ma si preoccupa della sua sopravvivenza e sa come fare. E allora anche lui si rivolge al re, con un'intenzione opposta a quella dei capi, dunque per salvare la vita di Geremia, perché non muoia nel fango. È un etiope, questo Ebed-Melech. Quindi uno straniero, e questo è significativo, non appartiene a quella comunità, diciamo, a cui appartengono le caste, sia del tempio che del governo, diciamo, dei gruppi, dei movimenti che sono a Gerusalemme. Forse, in quanto di origine straniera, noi oggi potremmo dire un profugo, è mosso da una compassione che gli altri non hanno. Gli abitanti della città sono tutti così, diremmo, sullo sfondo, concordi contro Geremia in questa accusa. È come se la sua evidente, probabile morte nel fango, in fondo al pozzo, non interessasse a nessuno. Ecco, il profeta ha la vita salva per l'intercessione di uno straniero, che sa cosa vuol dire sentirsi diverso dagli altri, pur essendo probabilmente un dipendente, addirittura forse un funzionario del re. Il suo nome, tradotto dall'ebraico Ebed-Melech, vorrebbe dire servo del re. È uno straniero che è al servizio del re, che viene in aiuto del profeta. Uno che, come il profeta, è straniero in questa città. E ora passiamo direttamente al Vangelo secondo Luca. Siamo dunque, come abbiamo visto, al capitolo 12. Ecco, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato. E come sono angosciato finché non sia compiuto. Il fuoco a cui Gesù si riferisce è il respiro stesso di Dio. È quel soffio che dà la vita a coloro che lo accolgono, è quella fiamma da cui Dio ha rivelato a Mosè il suo nome, come colui che è presente nella storia delle sue creature. Proprio è presente nello stesso modo in cui la fiamma è una cosa sola con il roveto. E Gesù è portatore di quel fuoco che è destinato alla terra, perché la terra in realtà è il roveto, cioè la terra è quel cespuglio pieno di spine del deserto. Questa è la nostra condizione umana. E poi Gesù parla di un battesimo, che vuol dire immersione, un'immersione in cui Gesù sarà immerso come in quel pozzo. E quanto è grande l'attesa angosciosa che avvenga questa immersione. Quanto è grande il desiderio, il suo desiderio di vedere la terra trasformata in roveto ardente. E questo desiderio è inseparabile dall'angoscia di quel battesimo che è la sua immersione nella morte dell'uomo. Perché solo così verrà il fuoco della vita. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Queste sono parole molto provocatorie. Che cosa intendiamo noi con pace? E che cos'è per noi la divisione? In queste parole di Gesù ci sembra che il nostro modo di intenderle non coincida con il suo. Come può infatti il Signore affermare che è venuto a dividere? E a farlo proprio nelle realtà più intime, più essenziali, come i nostri legami familiari? Allora, è chiaro che i due termini, pace e divisione, sono portatori di un messaggio diverso da quello che noi attribuiamo abitualmente a queste parole. In genere per pace intendiamo assenza di conflitto, quasi un sinonimo di tranquillità, un quieto vivere, la pace, quando niente ci disturba. Ma di quale pace parla Gesù? Non della nostra, non in questo senso. E divisione. Divisione è spesso sinonimo di discordia e di separazione causata da un disaccordo. E la divisione, proprio ritornando all'immagine di quel fuoco che Gesù associa alla pace, e al suo battesimo, come due aspetti della sua stessa missione. Ecco, quel fuoco viene solo così. Questa è la sua missione, ma come può essere questa la missione di Dio sulla terra? E allora ci rendiamo conto che dobbiamo andare oltre il senso generale e comunemente inteso di queste parole. Dobbiamo cercare il senso più profondo di queste parole, non secondo le nostre intenzioni, ma secondo quelle di Gesù. Egli infatti non è venuto a portare nel mondo la tranquillità per chi non vuole essere disturbato dai problemi degli altri. Non è questa la pace di Dio. Non è venuto a portare quella tranquillità che a guardar bene è indifferenza. Ma la vera pace che nasce da un cuore aperto verso Dio e verso il prossimo. E se egli afferma di portare fra noi la divisione, che riconciliazione può mai esserci dunque sulla terra? Ecco, siamo ora chiamati a comprendere meglio cosa egli intenda per divisione. Un primo aspetto evidente del significato di divisione è quello di una divergenza. No, la divergenza fra chi sceglie di credere in lui e chi no. Certo, questo è un aspetto reale. Questa scelta di seguire il Signore nella propria vita, infatti, può causare incomprensioni e diffidenze proprio nei legami più stretti, come quelli di sangue, come quelli della famiglia. Uomini e donne che decidono di essere apostoli e testimoni del Signore suscitano spesso reazioni avverse, specialmente fra i congiunti più stretti, che a volte si sentono anche traditi. Questo è il primo aspetto ed è il più evidente, ma vi è un altro aspetto che riguarda quello che la presenza del Signore compie intorno a noi a partire dalle nostre realtà più vicine, come in effetti la famiglia. Ed è questo, è il suo essere venuto nel mondo che rende stabile la presenza di Dio in mezzo a noi. Dio è in mezzo a noi perché Gesù è venuto, il Figlio è venuto nel mondo e si è fatto carne, cioè uomo, cioè storia umana. E questo svela e fa emergere la realtà interiore degli uomini. Le radici di ogni divisione nascono dal cuore umano e non è il Signore che le porta, ma è la sua presenza che le fa uscire dal nascondimento. Non nascondiamoci dunque a noi stessi e agli altri, ma accogliamo la lezione di questo discernimento. È come se Gesù dicesse di essere venuto per salvarci da ciò che ci impedisce di conoscere la pace vera e di comprendere il fine della nostra vocazione a sua immagine. Proprio questa somiglianza con Lui a cui siamo chiamati, che rivela anche, si rivela nelle nostre relazioni umane e porta alla luce la verità delle nostre relazioni umane, la verità a cui siamo chiamati in tutte le nostre relazioni, è quella di non adeguarci ad altre immagini e ad altre somiglianze che magari possono essere più apprezzate, più riconosciute, più approvate da chi ci circonda. Ecco, in questo, in questa esperienza di ciò che emerge dalla realtà del mondo, delle relazioni, dei cuori umani, in questa esperienza che ai suoi occhi fa uscir fuori quella divisione che costituisce la radice del nostro comportamento umano, quella divisione dalla nostra immagine secondo Dio, ecco, è proprio in questo noi siamo in comunione con Lui nel suo stesso battesimo.